Grazie Presidente, il mio è l'intervento principale. Certamente quanto mai più vero per noi del Movimento 5 Stelle che questa è la prima volta che ci confrontiamo strettamente, direttamente con il bilancio. Questo non possiamo nasconderlo, ha procurato qualche indecisione, qualche imprecisione, ma probabilmente ci ha permesso di guardare con occhi liberi un processo che ha troppe zone d'ombra, che dopo specificherò, soprattutto zone d'ombra non tanto da un punto di vista legale, ma da un punto di vista nei confronti dei cittadini che hanno delle grandi aspettative verso i loro rappresentanti in Consiglio, non solo quelli che hanno votato noi, ma anche quelli che hanno votato la maggioranza. Non solo oggi, lo ricordo molto bene, durante la discussione sul DUP siamo stati politicamente sfidati, come appunto appena ribadito il consigliere Trande, in senso positivo, a produrre dei numeri per concretizzare la nostra visione. E qui siamo subito scontrati con un problema non banale. Il bilancio che ci hanno stato consegnato racchiude le voci in macro aggregati. Per poter fare un'analisi di dettaglio occorrerebbe scendere nei dettagli che ci sono, perché il mio lavoro è quello di gestire le basi di dati, sono sicuro che nell'impianto del Comune ognuna di quelle aggregazioni corrisponde a un'ipotesi di piani di gestione, non ufficiali, perché quelli vengono approvati tra 20 giorni, ma c'è già un'idea di come si compongono quelle voci. A questo tipo di dato non c'è un accesso strutturato, se uno va, e lo ringraziamo pubblicamente, dal ragioniere capo piuttosto che dai singoli dirigenti, ottiene tutte le cose che chiede, questo è vero, ma non c'è la possibilità di fare un'analisi di questi dati in maniera strutturata e di avere a disposizione tutti quanti questi numeri. Da qui nasce, ad esempio, l'ordine del giorno, uno dei che abbiamo presentato, che chiede di poter avere questo tipo di accesso. Nonostante questa prima difficoltà, certamente non trascurabile, perché non possiamo poi nasconderci dietro gli slogan e i proclami, abbiamo cercato di raccogliere positivamente la sfida dicendo bene, cerchiamo di capire come sono composte le voci con tutto il margine d'errore che ci può essere guardando come erano composte gli anni precedenti, e abbiamo provato a fare delle proposte. Ad un certo punto, mentre facevamo incontri fra di noi con gli uffici, è venuto fuori un dato che per noi, qui forse da un lato c'è l'ingenuità, dall'altro c'è, come dicevo prima, lo sguardo un po' più limpido: la parte di spesa corrente disponibile, la quota di spesa corrente disponibile, cioè su cui si poteva lavorare senza incorrere in una bocciatura tecnica dell'emendamento, corrisponde ben all'1% circa, sono circa 2 milioni e mezzo, 3 su 230 milioni. Allora, siamo così guardati con un po' di stupore, questo è dovuto al fatto che il bilancio di previsione arriva ad anno in corso. Anche per questo la mozione nazionale che chiede, presentata dal Movimento 5 Stelle, ma questo secondo me è un dettaglio, che chiede che il governo centrale di fatto si impegni a, come dire, a regimentare l'emissione dei suoi provvedimenti in modo che i comuni possano fare i bilanci di previsione quando è ora, ci sembra condivisibile al di là del colore politico di chi la presentate e del colore politico di chi governa, perché altrimenti questo discorso che faccio oggi lo faccio tutti gli anni. Altro tema, gli investimenti. Per spostare un investimento, cioè per dire questa cosa secondo noi non la faremmo, ne facciamo un'altra, uscendo da quelli che sono già previsti nel piano, occorre che l'investimento nuovo abbia già un progetto preliminare, cioè occorre o che in qualche misura la minoranza sia attrezzata non direttamente ma con qualcuno per far arrivare un progetto preliminare, oppure che sappia che nei cassetti di qualche dirigente c'è qualche progetto dormiente che non ha finanziamento, e quindi se io faccio un emendamento in cui propongo di usare certi soldi per quella cosa lì mi viene passato, altrimenti verrà bocciato. Questo per dire, ci tengo che a dirlo con forza, perché non tanto all'aula sì, ma anche ai cittadini in qualche modo attraverso i giornali, spero che questa cosa venga chiarita, che la sfida dei numeri in realtà è un bluff. È un bluff perché non ci sono le possibilità tecniche per farlo, non ci sono le informazioni, se anche le avessimo possiamo giocare sull'1% della spesa corrente, che sono quei numeri che ho detto prima. Quindi, io ricordo bene la frase che disse Trande allora, la ricordo positivamente perché era per me consigliere da poco, anche in qualche modo calda in senso buono: il bilancio comunale è l'atto politico più importante e più caratteristico del Consiglio Comunale. Non è vero, è l'atto più importante e più caratteristico della Giunta Comunale, perché il Consiglio ha un potere di incidenza pari al massimo all'1% della spesa corrente. Voi chiamate qualunque persona al mondo e dite: se io su una cosa posso incidere all'1%, quell'atto è mio? Poi ascoltate le risposte e vediamo cosa vi dice. Ora, dopo essersi scontrati con questa realtà, amaramente, non sono contento di poterlo dire questo, però ci tengo a ribadire che la sfida, e da parte di chi ha una certa esperienza, insomma, mi aspettavo, cioè mi è dispiaciuto scoprire questo bluff, ma non è un problema, siamo qui apposta. Allora, stante questo, l'unico modo di confronto rimane, come in fondo qualcuno potrebbe dire forse nella fisiologia della democrazia, rimane il confronto sugli indirizzi, sulle linee, che un po' l'abbiamo fatto nel DUP, però qui si può fare in maniera ancora più approfondita. I nostri emendamenti dunque andavano a dare delle tracce, delle linee appunto, degli esempi, e anche i nostri ordini del giorno hanno cercato di descrivere, di rappresentare, di far vedere che cosa, con gli strumenti e con i limiti che ho descritto prima, che cosa abbiamo immaginato per poter correggere o indirizzare diversamente la linea dell'amministrazione. Partiamo dal tema degli investimenti. C'è uno dei grandi mantra di questo bilancio, appunto, il rilancio dell'economia attraverso gli investimenti. Allora, sono da fare delle riflessioni su questo tema, di tipo e parlo degli investimenti più prettamente economici, perché c'è una finalità che ha il comune sugli investimenti, che non è perfettamente economico, mettere a posto una scuola non è esattamente un investimento economico, che un comune deve fare, vanno bene, però vorrei soffermare, visto che è stato calcato molto il rilancio dell'economia, vorrei soffermare su questa parte, non perché l'altra non ci sia, non deve essere importante, ma perché su questa, secondo me, c'è qualche punto da correggere. E gli investimenti generano lavoro? Sì. Dove? Quanti investimenti ricadono nel territorio comunale? Noi sappiamo bene, perché ci dicono le associazioni di categoria, che se ad esempio un bando non è frammentato opportunamente, per le condizioni in cui oggi versa l'imprenditoria, oppure per le caratteristiche dell'imprenditoria del nostro territorio, una grossa fetta di quei lavori, per usare una parola più semplice, finiscono al di fuori della nostra città, provincia, addirittura regione, forse qualcuno anche all'estero. Non solo, il moltiplicatore appunto della domanda aggregata degli investimenti dipende dalla qualità degli investimenti. Investimenti appunto numericamente più corposi sono quelli pur importanti sulla manutenzione e sulle scuole, ma questi non hanno un vero ritorno economico dopo, perché l'investimento produttivo in senso stretto, quando finisce, comincia a generare ricchezza. Se costruisco un'infrastruttura, funziona così. Quindi questo leitmotiv, che gli investimenti rilanceranno l'economia, mentre da un lato io tiro via con le tasse 9 milioni, anzi no, 10 milioni e mezzo, perché la TARI è vero che è una partita di giro per il bilancio, cioè entra e esce, ma dalle tasche dei cittadini esce soltanto, quindi io vado a tirare via 10 milioni e mezzo di spese, di poter acquistare i modenesi, quindi quelli sono sicuro che vengono via adesso, vengono via anche i prossimi anni. Gli investimenti hanno tutta questa serie di zone d'ombra. Quindi questo teorema che gli investimenti sicuramente rilanceranno la città è ben più che da dimostrare. Poi, leggendo il bilancio, le commissioni, emerge che gli investimenti sono stimati, non sappiamo neanche quanti di questi 90 milioni verranno effettivamente spesi, per tanti motivi, esterni e interni. Quindi è tutto un castello che si fonda su delle premesse, un gigante, diciamo così, coi piedi d'argilla, per usare un'immagine biblica. Ora, noi abbiamo cercato negli ordini del giorno di far capire che cosa intendiamo per investimenti strategici. Quando abbiamo detto non ci interessa ad oggi rifare lo stadio, il manto erboso del Braille, ci interessa ridurre gli affitti passivi, linea che già il Comune ha seguito, questo non l'abbiamo certo inventata, ma intensificare, perché quel tipo di investimenti invece ha una ricaduta diretta sulla spesa corrente. Oppure abbiamo detto attenzione alle risorse che usiamo, l'indebitamento, l'essere i primi della classe sull'indebitamento, da un certo punto di vista è un motivo di vanto, ma chiunque ha un minimo di conoscenza su come funziona l'economia in un settore che sono le aziende, che non è uguale al comune, ma qui parliamo di investimenti economici, sa che l'indebitamento non è sempre un male. Se l'indebitamento mi serve per fare, cioè mi viene fatto fruttare in maniera opportuna, è meglio avere delle risorse disponibili che non siano quelle preziose del comune per fare delle cose piuttosto che non averle. E ancora abbiamo provato a ipotizzare una strategia sul tema delle, quella difficile, una sfida, proprio per far capire che tipo di sguardo vogliamo avere, una strategia sul discorso del protocollo delle caserme. Per quanto riguarda una cosa che ci è stata più volte rinfacciata, il tema dell'analisi organizzativa, i numeri per fare un lavoro serio, i numeri, le tecnologie, i modi per fare un lavoro serio non ci sono. Cioè questa è la verità. Abbiamo cercato quello che potevamo di far vedere che cosa, con degli esempi che cosa vuol dire. Abbiamo parlato dell'ufficio grafica, è un esempio, è un modo di centralizzare questa cosa. Abbiamo trovato un piccolissimo ufficio, quello di ricerca e documentazione, piccolissimo. Però se con gli strumenti che ha a disposizione sicuramente l'amministrazione comunale, forse anche la maggioranza, questo non lo so, è possibile fare quante di queste analisi possiamo fare per trovare servizi che oggi non sono più così importanti. Abbiamo parlato di valorizzare il memo, ma anche di riconoscere che quella funzione non è più solo comunale, è sopra di noi, quindi da un certo punto di vista il comune deve anche essere capace di dire che certi servizi vanno in qualche modo valorizzati, vanno in qualche modo portati a un livello più alto, anche in termini più alto come livello politico di contribuzione, perché hanno la valenza di quel tipo. C'è il tema del servizio del cimiteriale, dove lì la valenza sociale è più alta, però c'è anche questo, cioè, mostra questo sforzo di cominciare a ripensare la macchina comunale. Perché è vero, è assolutamente vero che se noi teniamo invariati il numero di servizi, tutti, quelli interni, quelli esterni, quelli che qualunque modenese dedicherebbe fondamentali, ma anche quelli no, se è vero che non togliamo nessun tipo di parametro di qualità su nessuno di questi, se è vero che non possiamo modificare le competenze di nessuno dei dipendenti comunali, allora è vero che siamo arrivati alla fine del taglio della spesa. È vero che siamo arrivati a raschiare il barile. Quando ascoltavo lo sforzo apprezzabile, dico senza ironia, dei dirigenti che raccontavano cosa avevamo tagliato, la domanda semplice era: ma questa cosa che quante altre volte la possiamo fare? Se noi non andiamo sulla struttura, se noi non trasformiamo profondamente l'organizzazione, questa logica di raschiare un po' il barile e chiedere nuove tasse non è sostenibile. Il primo aggettivo che usate sempre, non è sostenibile, perché il prossimo anno siamo di nuovo qui con la stessa solfa, perché i tagli dello Stato aumentano, e vorrei dirlo, è scritto nel documento del governo, non lo sto dicendo io, aumentano anche se il PIL cresce, non è che il PIL forse cresce o sta crescendo, quindi quel documento si ribalta. Il documento già prevedeva un aumento del PIL e già prevedeva un aumento dei tagli. Quindi, cioè, perché non riusciamo a guardare più là del 31 dicembre? Noi raccontiamo ai cittadini una verità parziale, non diciamo che cosa succede il 1 gennaio 2016. Cioè questo schema si ripropone uguale, i numeri non so quali sono, non ne sappiamo ancora, ma si riproporrà uguale. Questa è una cosa che i cittadini, noi non stiamo dicendo, ma soprattutto voi che siete maggioranza non state dicendo. Voi vi fermate al 31-12, dicendo che quest'anno, coraggio, tiriamo la cinghia, il bene comune, i moderati stanno a riconoscere questa cosa. Non è neanche una soluzione, una linea questa del bilancio della giunta, non è nemmeno intelligente, e vi spiego cosa voglio dire, nel senso che quando hanno presentato le sei opzioni possibili, su nessuna di queste, tranne su quella percorsa, è stato mai fatto, almeno non c'è evidenza, abbiamo stato anche chiesto a qualche consigliere, un'analisi di scenario alternativo. Ogni volta che faccio l'esempio che l'ha fatto il mio collega Montanini, ma se noi tagliamo i servizi cosa tagliamo? 10 scuole, quelle che sono. Ma è chiaro che nessuno farebbe mai così. Altrimenti dobbiamo pensare che a Reggio Emilia i bambini il prossimo anno avranno scuola da noi, perché là le tasse le aumentano, il sindaco dice che taglierà dei servizi, e non immagino che non tagli 10 scuole, se no, ripeto, il prossimo anno dobbiamo aumentare i nostri posti, faccio un esempio, aumentare i nostri posti qui perché verranno da noi a farlo. Quindi non c'è intelligenza, però vuol dire che almeno due analisi di scenari diversi da presentare a questo consiglio per poterli valutare davvero in un scenario ideale ai cittadini: preferite pagare un minimo di tasse oppure rinunciare a questa composizione di servizi? Alcuni sono interni, alcuni non hanno tutti i servizi allo stesso valore, non sono tutte scuole o welfare verso gli anziani. Ultimo punto, e poi ho finito, non è nemmeno secondo noi una linea inclusiva. Cosa vuol dire questo? Nel regolamento dei quartieri c'è scritto che il bilancio di previsione deve essere accompagnato, non in maniera vincolante, non ne faccio una questione di forma, se non mi interessa, dal parere dei quartieri. Capisco la frase, poi era un meccanismo di partecipazione. Ora, qua si confonde la partecipazione con questa cosa fatta, andare in giro a raccontare il bilancio e ascoltare quello che la gente dice, ma il parere dei quartieri, come è immaginato nel documento, è qualcosa di più strutturato, è la capacità di saper accogliere delle proposte diverse, saperle eventualmente integrare, di saper dare la voce, non soltanto ascolto, poi tanto faccio quello che devo fare, perché non si può fare diversamente, è qualcosa di più. Tra tanti questi tratti, noi non possiamo che esprimere un parere negativo sull'impostazione del bilancio e sugli ODG che invece lo apprezzano. Grazie.
Prego, consigliere Guazzani.